Il Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Utili record per UBS nel terzo trimestre dell'anno, 2,48 miliardi di dollari, un risultato ben al di sopra delle aspettative. Nuovi attacchi di Israele nella striscia di Gaza, almeno una sessantina i morti. La Casa Bianca cerca di rassicurare, la tregua non è in pericolo. Una lunga scia di devastazione, ma non ancora chiaro il numero delle vittime. L'uragano Melissa lascia la Giamaica e ha già toccato ora Cuba. Forte balzo dell'utile dunque di UBS nel terzo trimestre. La maggiore banca elvetica ha pubblicato i risultati che mostrano un utile di quasi 2 miliardi e mezzo di dollari, una crescita quindi del 74% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato molto al di sopra delle aspettative, ma c'era attesa anche per le importanti questioni legali che riguardano la banca. Ci dice di più Marzio Minori.
A trascinare i risultati sono state tutte le attività della banca, ma in special modo quelle sulle quali si concentra maggiormente UBS, ovvero la gestione dei patrimoni, che ha contato per più della metà del buon risultato. Gli analisti si attendevano un utile di 1 miliardo e 800 milioni di dollari, i 2 miliardi e mezzo quindi sono molto al di sopra delle aspettative e anche in borsa gli investitori stanno apprezzando i risultati, con il titolo UBS in crescita in una giornata per il resto piuttosto negativa. I clienti, dice UBS, sono molto attenti a diversificare gli investimenti, non concentrandosi su particolari settori. Questo ha permesso di poter operare su più fronti, contribuendo a generare molti ricavi in commissioni. C'era attesa anche per un'altra questione, ovvero la sentenza del Tribunale Federale Amministrativo che ha giudicato illegale la cancellazione dai bilanci di Credit Suisse delle obbligazioni AT1 per un valore di 16 miliardi di franchi, un'operazione che ha permesso a UBS di acquistare Credit Suisse senza queste obbligazioni, le quali rappresentano un debito da onorare che UBS non dovrà pagare. La FINMA ha già annunciato ricorso contro questa sentenza e oggi UBS, nel suo comunicato, dice che farà altrettanto, ritenendo che la cancellazione di questo debito sia avvenuta nel pieno rispetto della legge.
Siamo al Medio Oriente, dove una serie di attacchi israeliani nelle ultime ore hanno colpito la striscia di Gaza, uccidendo almeno una sessantina di persone. Bombardamenti ordinati dalla premier Benjamin Netanyahu, che ha accusato Hamas di aver violato la tregua. Gli aggiornamenti con Michele Giorgio.
La tensione resta alta, ma sembra terminata l'escalation che ha fatto temere il crollo della tregua scattata il 10 ottobre tra Israele e Hamas. Secondo fonti degli ospedali di Gaza, ieri i palestinesi uccisi dai raid aerei sono stati almeno 63, tra cui 24 bambini, decine i feriti. I raid sono arrivati dopo l'ordine del premier israeliano Netanyahu di effettuare attacchi potenti in risposta all'agguato compiuto da una cellula palestinese armata contro una postazione militare nella zona di Rafah, in cui è rimasto ucciso un riservista israeliano. In quella parte di Gaza nei giorni scorsi era avvenuto un altro attacco con l'uccisione di due soldati. Hamas nega di avere responsabilità dirette nell'accaduto ed afferma che Netanyahu cerca pretesti per far saltare la tregua. Da parte sua Israele ripete che il gruppo islamista continua deliberatamente a ritardare la consegna dei corpi degli ostaggi israeliani morti a Gaza. Non solo, avrebbe anche inscenato il ritrovamento di una salma. L'ala militare di Hamas intanto annuncia di essere riuscita a recuperare i corpi di altri due ostaggi, senza fornire però indicazioni su quando riconsegnerà la Croce Rossa. In precedenza era stato ritrovato un altro ostaggio morto. La tregua resta fragile, ma il presidente Donald Trump è ottimista. Nulla metterà a rischio il cessate il fuoco, ha detto qualche ora fa, aggiungendo che Israele ha il diritto di reagire se i suoi soldati vengono uccisi. Simili le dichiarazioni rilasciate in precedenza dal vicepresidente Vance.
Continua il viaggio in Asia di Donald Trump, giunto in Corea del Sud dopo aver visitato Malaysia e Giappone. Domani è previsto, a margine del summit dell'ASEAN, l'associazione che raggruppa le nazioni del sud-est asiatico, l'attesissimo incontro tra il presidente americano e il suo omologo cinese Xi Jinping. Secondo le ultime dichiarazioni di Trump, potrebbero arrivare passi avanti sul dossier del fentanyl, la droga killer. Se la Cina si impegnerà a fermare l'export corta di alcune componenti. Washington ridurrebbe i dazi a Pechino, allentando così la tensione nella guerra commerciale fra le due maggiori economie mondiali. Continua a far paura l'uragano Melissa. Dopo Giamaica, ha appena raggiunto le coste orientali di Cuba. Questa notte è stato declassato a tempesta tropicale, ma la scia di devastazione che ha lasciato dietro di sé è enorme e l'ONU si prepara a portare aiuto ai paesi colpiti. In redazione Vera Pelandini.
È un gigante che si muove piano. Melissa è l'uragano più potente che abbia mai colpito la Giamaica dall'inizio delle registrazioni 150 anni fa. Ha toccato terra sulle coste dell'isola ieri sera, lasciando una lunga scia di devastazione. Lo spostamento lento dell'epicentro ha infatti lasciato più tempo alla furia dei venti per scatenare l'inferno. L'uragano dei record ha fatto registrare venti a 225 km orari, raddoppiando di intensità in sole 24 ore, una delle intensificazioni più forti mai registrate nell'Atlantico. Poche le notizie arrivate finora dall'isola caraibica, al momento non si segnalano decessi, ma è certamente presto per un bilancio. Sicuramente ingenti invece i danni, le piogge torrenziali hanno fatto esondare dei fiumi causando allagamenti e comunità isolate. Le immagini sono impressionanti, tetti strappati alle case come fossero foglie, reti elettriche divelte e acqua ovunque. Ancora peggio sulle coste, dove si vedono auto trasportate dai flussi che allagano le strade, oppure barche schiantate nei giardini dalla furia del mare. Cittadini e turisti affollano hotel e centri d'accoglienza, mentre aeroporti, commerci e scuole rimangono chiusi. Il primo ministro Andrew Holmes ha dichiarato la Giamaica zona sinistrata. L'uragano, che ha perso un po' di intensità, si sta ora spostando verso nord-est. Cuba ha dichiarato lo stato di allerta, mentre i cittadini si preparano rifugiandosi lontano dalla costa. Anche ad Haiti scuole, commerci e amministrazioni sono chiusi da ieri. Ricordiamo che, prima ancora di toccare terra, martedì in Giamaica l'uragano aveva causato 3 vittime, altre 3 ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana. L'ONU ha già annunciato l'invio di aiuti nei paesi colpiti.
Seggi aperti nei Paesi Bassi per le elezioni legislative. Si profila una lotta serrata tra l'ultradestra di Geert Wilders, l'alleanza rosso-verde di Frans Timmermans e i liberali ecologisti guidati dall'astro nascente della politica olandese Rob Jetten. Secondo gli ultimi sondaggi ci sarebbe un equilibrio quasi perfetto tra i 3 schieramenti. La battaglia per la guida del paese resta dunque molto aperta e il futuro governo, come ormai da tradizione, si deciderà nelle trattative che seguiranno il voto. Una pagina di attualità regionale prima di chiudere, perché arriverà presto sui banchi del Gran Consiglio ticinese il nuovo credito per il turismo previsto per i prossimi 4 anni. Questa volta, rispetto al passato, il finanziamento proposto dal governo non è uscito a pieni voti dalla Commissione della gestione. Il Partito Socialista non è infatti d'accordo sulla destinazione di alcuni contributi. Sentiamo quali nel servizio di Pervin Cavaccioglu.
Il credito di 40 milioni di franchi è suddiviso in 2 parti, quella contestata e quella da 16 milioni per rendere più moderne le strutture ricettive come alberghi, eccetera. Per destagionalizzare occorre puntare sui turisti provenienti dall'estero, che sono meno dipendenti dalle condizioni meteorologiche. Malgrado il tessuto alberghiero ticinese sia oggi più sano, scrive il governo nel suo messaggio, servono strutture all'altezza degli ospiti internazionali. Ecco perché, si legge ancora, l'obiettivo di questo credito punta a sostenere quelle strutture sufficientemente grandi per avere un reale impatto, ciò che non è piaciuto ai socialisti in commissione della gestione come Fabrizio Sirica.
Pensiamo che solo 10 alberghi ricevono più di 8 milioni di franchi, con anche gruppi internazionali come il gruppo Hilton che riceve 1 milione di franchi, è del tutto evidente che non ne hanno bisogno di questi investimenti. Allora, in un periodo in cui ci si parla di vacche magre, ecco, fa strano come alcune vacche invece sembrano sacre e intoccabili.
La proposta socialista è quella di riformare la legge sul turismo e dare una parte dei finanziamenti alla navigazione per fornire un servizio di qualità al turista in Ticino. Alessandro Speziali del PLR da parte sua ricorda l'importanza del settore turistico per l'economia del cantone.
In questo bozza di rapporto di minoranza si parla di queste catene di alberghi con cui non si è d'accordo di finanziare salvo poi che invece però queste catene arrivano, investono, riqualificano anche delle parti di territorio. Poi si faceva anche accenno alla navigazione, che è però un tema che può essere benissimo affrontato nei prossimi mesi. Per noi era importante mantenere il motore economico del turismo acceso senza pregiudizi.
Il dibattito in Gran Consiglio è per il mese prossimo.
E non ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.